Buongiorno e bentrovati su Radio Bandiera Nera, sono sempre io, il vostro Marco del blocco Studentesco Novara e questa mattina vi divulgherò la storia del patriota, irredentista e militare italiano Nazario Sauro, un nome importante e presente tuttora oggi nella toponomastica delle nostre città, nell'intitolazione di scuole di ogni ordine e grado alla sua memoria e nell'erezione di monumenti e cippi commemorativi. Nonostante questo, ai più, sia della vecchia generazione, sia di quella attuale, è totalmente sconosciuto. Complice la propaganda atta a demonizzare i sentimenti patriottici attuata dagli alfieri dell'odio anti-italiano dal 1945 fino ad oggi. Fatti che conosciamo benissimo e, seppur senza polemizzare, ci pare d'obbligo rimarcare ogni qualvolta. Prima di iniziare a parlare di Sauro, facciamo però un piccolo passo indietro, facendo una considerazione sulle radici storiche della sua terra natia, l'Istria. Ci servirà per comprendere meglio certe dinamiche in seguito. Questa regione, nonostante le balle raccontate da molti autori e politicanti italiani dal 45 in avanti, ha una fortissima connotazione italiana, o quantomeno aveva. Le sue radici sono state romane prima e veneziane poi, e la componente etnica italiana è sempre stata quella dominante, dal punto di vista demografico, almeno fino al grande esodo forzato, successivo alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. L'Istria è stata sì una regione multietnica, ma affermare che quelle terre non sono italiane, dal punto di vista storico, vuol dire negare la realtà. Come detto, l'Istria, regione sotto il dominio della Repubblica di Venezia, passò alla casata degli Asburgo d'Austria, con il Trattato di Campoformio del 1797, ma sei anni più tardi iniziò il tira e molla tra i domini europei dell'epoca, passando sotto il controllo della Francia napoleonica. Il periodo sotto Napoleone non durò molto, infatti nel 1814 ritornò all'Austro-Ungheria. 30 anni più tardi iniziarono i primi moti di ribellione delle frange etniche all'interno del regno d'Asburgico, moti che diedero vita alle guerre di indipendenza per il riscatto dei popoli oppressi. E tra questi vi fu anche quello italiano, o forse è meglio dire il popolo che si riconosceva nelle radici nel mito fondante e unitario di Roma. Nel 1863 Giuseppe Garibaldi disse: «So che l'Istria e Trieste anelano frangere le catene con cui le avvince l'odiata signoria straniera, e che affrettano con il desiderio il compimento del voto di essere restituite a Madre Italia. Quantunque la tristizia di tempi e di uomini sembra voglia impedire il compimento di quel voto, io ho fede che non sia lontano il giorno delle ultime battaglie e delle ultime vittorie da cui sarà suggellato il completo nazionale riscatto». Conseguenzialmente, alla terza guerra d'indipendenza italiana, che portò all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, l'amministrazione imperiale austriaca, per tutta la seconda metà del XIX secolo, aumentò le ingerenze sulla gestione politica del territorio per attenuare l'influenza del gruppo etnico italiano, temendone le correnti irredentiste. In un consiglio della corona del 12 novembre del 1866, Francesco Giuseppe I d'Austria tracciò un progetto di ampio respiro mirante alla germanizzazione e slavizzazione delle aree dell'impero con presenza italiana. E vi cito testualmente: «Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l'influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della corona e, occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici e giudiziari, dei maestri, come pure con l'influenza della stampa, si operi nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul litorale per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori, a seconda delle circostanze, con energia e senza riguardo alcuno. Sua Maestà richiama gli uffici centrali al forte dovere di procedere in questo modo a quanto stabilito». Quindi va sottolineato che anche le stesse decisioni politiche adottate dall'Austro-Ungheria non calmarono le acque per cercare di, quantomeno, contenere il dissenso nei confronti della casata degli Asburgo, ma anzi fu quasi un pretesto per alimentare maggiormente il fuoco della rivolta. e il divieto dell'uso della lingua italiana in tutti gli edifici pubblici, con l'estromissione della componente italiana dalle amministrazioni comunali, fu, come si suol dire, la goccia che fece traboccare il vaso. Parliamo ora di Nazario Sauro. Egli nacque a Capodistria il 20 settembre del 1880 da genitori di origini romane. Da essi, come spesso accade con i figli, coltivò l'amore per il mare, il padre Giacomo era marittimo, e per l'Italia. Sua madre, Anna de Panger, lo influenzò molto ai sentimenti patriottici e redentisti. Ottimo alunno, tentò, per volere del padre, gli studi ginnasiali, ma la sua vera passione, il mare, lo chiamava. Infatti passava molto del suo tempo libero su una lancia a remi dello storico circolo canottieri Libertas di Capodistria, che diventerà una vera fucina di redentisti e la cui sede, il Casotto, verrà bruciata dalla polizia austriaca nel 1915. Il suo carattere, particolarmente ribelle, e gli scarsi risultati scolastici spinsero così il padre a ritirarlo da scuola e a portarlo con sé a bordo delle navi. Iniziò molto giovane l'attività di marinaio, che lo portò all'età di 20 anni al suo primo comando su di una nave mercantile. All'età di 24 si iscrisse alla Scuola Nautica di Trieste, ove ottenne il diploma di capitano marittimo di grande cabottaggio. Dopo essere stato al servizio di varie società di navigazione, nel 1910 passò al servizio della Società Cittadina di Navigazione a Vapore di Capodistria, che dopo la guerra sarà rinominata Compagnia di Navigazione Capodistriana. Nella sua vita di ufficiale marittimo, Sauro comandò diversi piroscafi, passeggeri ed a carico, tra i quali il Capodistria e il San Giusto, che dopo la guerra cambierà nome in Nazario Sauro proprio, che appunto faceva la spola tra Capodistria e Trieste. Durante le navigazioni nel Mar Adriatico iniziò a prendere i primi contatti con altri irredenti e a studiare e a notare ogni angolo della costa, i fondali, le insenature, le isole e le terre del Quarnaro e della Dalmazia, comprese le coste albanesi. Le navigazioni costiere o l'ingresso nei porti dell'Istria e della costa dalmata gli consentirono anche di raccogliere preziose informazioni sulle difese militari che l'Austria aveva realizzato e che stava predisponendo per prepararsi alla guerra, a protezione dei propri porti e lungo le coste. Egli era convinto che prima o poi avrebbe trovato l'occasione di mettere queste preziose informazioni a disposizione della Marina italiana. Incarnando il sentimento irredentista della liberazione dall'oppressione austro-ungarica delle terre istriane e trentine, appoggiò gli ideali politici della democrazia sociale di stampo mazziniano, la quale per l'appunto si basava sul principio di riscatto della sovranità di tutti i popoli dominati. Questo suo ideale politico lo influenzò nelle scelte che fece successivamente, a partire dall'intensa attività clandestina in Albania, ove guidò diverse spedizioni, fornendo ingenti quantitativi di armi e munizioni, destinate all'insorto del paese delle Aquile, che aspiravano alla liberazione dal dominio ottomano e da quello austriaco. Ma come mai decise di schierarsi per la causa albanese? Beh, in primis, poiché proprio come la sua terra, anche l'Albania aveva subito anni e anni di dominio ottomano. Nel caso di quest'ultima dobbiamo però parlare di secoli. E in secondo luogo il suo lavoro aveva fatto sì che lui e il popolo albanese si conoscessero l'un con l'altro. Infatti trascorreva le sue giornate a Durazzo, Dulcigno e anche a Scutari, dove aveva molti amici. Gli albanesi consideravano Sauro un amico fidato e sicuro, lo cercavano, gli chiedevano consigli. Intorno a lui si era formato un quartier generale e Sauro li incontrava quando vi giungeva giornalmente con il piroscafo San Giusto. Nei circoli dei patrioti albanesi era diventato popolarissimo, tanto che un influente albanese, il giurista e politico Terenzio Tocci, ebbe a dire un nome, quello di Sauro, che i veri albanesi non dovranno mai dimenticare. E aggiungiamo inoltre che talmente tanto si appassionò alla causa albanese da dare il nome di Albania ad una delle sue due figlie, ultima di 5 figli, a tutti i quali Sauro dette nomi patriottici e di libertà. Nino da Nino Bixio, Libero, Anita da Anita Garibaldi e Italo.
bianco carso.
Al di là dell'attività clandestina in Albania, non ebbe però mai la possibilità di dare atto e concretezza ai suoi ideali, alla volontà della sua gente di ribellarsi alla casata degli Asburgo. Sì, operò sotto traccia studiando e annotando tutte le informazioni possibili riguardo le coste adriatiche, ma non riuscì mai a realizzare una possibile rivolta. O meglio, non riuscì mai se non fino al 21 agosto del 1913, quando furono emanati dal governatore di Trieste, il principe Konrad Hohenlohe, dei decreti che imponevano alle società e agli enti pubblici locali di licenziare gli impiegati italiani che non fossero sudditi austriaci. Sauro, non potendo accettare questo programma di cancellazione dell'italianità della Venezia Giulia, entrò immediatamente in conflitto sia col governo marittimo di Trieste sia con la compagnia di navigazione ove lavorava, continuando ad assumere e ad imbarcare sul piroscafo San Giusto solo marittimi italiani. Non si assoggettò mai a quella legge anti-italiana, né si piegò alle forti pressioni dell'autorità portuale triestina. Per tenere testa a questa, dovette più volte subire multe e richiami, fino a che le autorità austriache, stanche delle sue attività contrarie all'impero, nel maggio del 1914 lo fecero dimettere dalla società di navigazione dove era impiegato. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il cui simbolo, possiamo dire, come abbiamo studiato a scuola, è l'attentato di Sarajevo di Gavrilo Princip ai danni dell'arciduca erede al trono d'Austria-Ungheria, Francesco Ferdinando, Nazario Sauro colse l'opportunità e maturò la decisione migliore di lasciare Capodistria e in ferrovia raggiungere Venezia e l'Italia. Qui iniziò a sostenere, assieme ad altri irredenti ed esuli, la causa interventista che voleva l'Italia protagonista del conflitto mondiale che si andava a delineare. Egli si pose così in anticipo rispetto alla politica estera italiana, ancora prudente e neutrale, nella duplice posizione sia di cospiratore, sempre pronto a proporre e partecipare ad azioni in territorio giuliano-dalmato, sia di informatore. Quest'ultima posizione era molto rischiosa a causa del suo essere suddito austriaco. Se fosse stato catturato e riconosciuto quando andava a Trieste clandestinamente per portare passaporti falsi o per raccogliere informazioni militari sull'Austria, per lui sarebbe stata la forca. Per questa attività, infatti, impiegò anche il figlio Nino. Nino, travestito da mozzo, si nascondeva nelle stive dei piroscafi che facevano la spola tra Venezia e Trieste, e per questa attività il re d'Italia Vittorio Emanuele III, in seguito nel 1921, lo insignì della medaglia d'argento al valor militare, con la seguente motivazione. Educato dal padre a forti sensi di patria, non ancora dodicenne, sfidando il pericolo di inesorabili repressioni poliziesche, portava a compimento con ardire e sagacia, superiori alla sua età, importanti missioni a Trieste e contribuiva efficacemente alla preparazione della guerra e della vittoria.
Pensando solo al dio denaro.
penso a quel borghese, quell'italiano medio, ignavo e vile, che sempre più si piega. Non è questa la mia Italia, non è questa la mia patria.
L'Italia, dopo circa 10 lunghi mesi di neutralità, ma caratterizzati da parecchia attività politica, di supporto alla causa neutrale e a quella belligerante, entrò in guerra il 24 maggio del 1915. Nazario Sauro si arruolò volontariamente nella Regia Marina, dove ottenne il grado di tenente di vascello di complemento. Fu destinato alla Piazza Militare Marittima di Venezia, e nelle missioni operò spesso con il nome di copertura di Niccolò Sambo, allo scopo di eludere eventuali sospetti della sua reale identità in caso di cattura. Nei primi mesi propose diversi progetti di azione in territorio istriano. Egli intuì col suo fare e proporre azioni e sbarchi alla Pisacane uno stile di combattimento che precorse i tempi, anticipando i corpi speciali e gli assaltatori della Marina, di cui oggigiorno si avvalgono le forze armate moderne. Le sue idee in fatto di strategia militare non andavano però d'accordo con le strategie militari italiane dell'epoca, sia per mare sia per terra, ancora arroccate su un sistema di guerra, di posizione e di logorante temporeggiamento. La sua mente fervida non si esaurì nel progettare e proporre azioni di forza e di sabotaggio, ma si produsse anche in progetti tecnico-militari. Ideò e progettò, per uso bellico, una boa vedetta sommergibile, di dimensioni tali da poter ospitare due persone per parecchi giorni, che sarebbe stata adibita e impiegata da lui stesso come posto di osservazione e segnalazione dei movimenti della flotta nemica davanti al porto di Pola. La boa, di forma ovoidale, aveva tutti i congegni di un moderno sommergibile per immergersi ed emergere a volontà ed era provvista di periscopio. Per mezzo di ancora e catena avrebbe dovuto mantenersi in una posizione fissa e stabilita, rendendo facile alle torpediniere italiane ritrovarla e rimorchiarla alla base allo scadere della missione. In 14 mesi di attività Sauro compì oltre 60 missioni. All'inizio del conflitto fu impiegato in missioni lungo le coste istriane e nei canali della Dalmazia, per la posa di mine e per creare sbarramenti davanti ai porti austriaci o lungo le rotte costiere che utilizzavano le navi austro-ungariche quando dovevano affrontare il mare aperto.
Sì. se il carcere era un inferno, voi ne eravate i demoni. Se l'albero era l'empire della battaglia, voi ne eravate gli angeli, creature fiammanti sempre dappertutto. E ci fu qualche notte d'estate, ci fu qualche notte d'autunno, che l'acqua del Piave il vostro guado rucchiò. Come quando immerso il ferro rovente si tembra.
Ma già allo scadere del primo anno di guerra, il nuovo comandante delle operazioni in Adriatico, l'ammiraglio Paolo Town di Revel, cambiò strategia e impose un attivismo maggiore alle navi e sommergibili italiani, impiegandoli sempre più spesso in azioni di forza nei porti austriaci. Fu così che Sauro verrà imbarcato su navi sommergibili in azioni di forzamento dei porti delle basi militari nemiche di Trieste, Sistiana, Monfalcone, Pirano, Parenzo e Fiume. Di particolare rilievo fu l'azione di Parenzo, passata alla storia come la beffa di Parenzo. L'obiettivo della Marina italiana era quello di bombardare una squadriglia di idrovolanti che avevano gli hangar vicino al porto di Parenzo e che praticamente ogni giorno partivano alla volta di Venezia carichi di bombe. Nazario Sauro fu fatto imbarcare sul cacciatorpediniere Zeffiro in qualità di pilota, nella speranza che la sua conoscenza delle coste istriane potesse essere d'aiuto per il buon fine della missione. Il 12 giugno del 1916, alle prime luci dell'alba, il cacciatorpediniere, eludendo la vigilanza delle sentinelle, i fari, il pericolo delle mine e l'insidia degli sbarramenti di rete e catene, riuscì indisturbata ad entrare nel porto austriaco di Parenzo per fare una ricognizione completa. Tuttavia dell'idrovolanti o dei loro hangar non vi era traccia. Com'era possibile in ogni caso che la nave italiana fosse riuscita ad entrare nel porto senza che nessuno se ne accorgesse? Qua la spiegazione più plausibile era data dall'effetto sorpresa. Date le grandi difficoltà ad attraversare il tratto di mare antistante il porto per la presenza di mine ed altri ostacoli, gli austriaci, troppo sicuri della inespugnabilità di Parenzo, avevano lesinato sulle vedette. In banchina, infatti, vi erano solo 3 giovani inesperti soldati armati di fucile. Sbigottito dal fatto che una nave italiana fosse riuscita a far breccia nel loro inespugnabile porto, si limitarono ad osservare le manovre di accosto dello Zeffiro. Anzi, non rimasero proprio del tutto inermi, perché d'un tratto Sauro gli urlò in dialetto istriano: «Su muoveve, lighe la zima, che dovemo ormeggiar». Costoro prima salutarono militarmente e poi eseguirono l'ordine, togliendosi di dosso i fucili. Non appena attraccati, i militari italiani scesero velocemente dalla nave, avventandosi contro le tre vedette. Due riuscirono a scappare, mentre una venne portata a bordo per interrogarlo in fretta, dato che di lì a breve sarebbe scattato l'allarme. Quando Giuseppe Friedreich, la vedetta austriaca, riconobbe Sauro, lo canzonò dicendogli che tutti pensavano si fosse messo a fare il cuoco, evidentemente alludendo al fatto che Nazario, durante il terribile terremoto di Avezzano del 1915, quando era in Italia, si fosse messo a disposizione come cambusiere nei campi dei terremotati abruzzesi. Dopo aver fatto questa battuta, però, la vedetta si accorse che non era aria di scherzi e, torchiato dall'interrogatorio, indicò in una pineta lì vicino i ricoveri mimetizzati degli idrovolanti. Nemmeno un minuto dopo, i cannoni italiani già stavano bombardando gli aerei. Scrive Carlo Pignatti Morano, conte di Custozza e Patrizio Modenese, nonché militare e politico italiano dell'epoca. Sauro correva presso i puntatori dei cannoni per indicar loro esattamente il poco visibile bersaglio. Li incoraggiava, li incitava, li abbracciava quando i colpi arrivavano a segno. Ricordo che nell'entusiasmo non si accorse di essere troppo vicino alla vampata di uno dei nostri cannoni e, benché io cercassi di allontanarlo, ricevette una violenta ripercussione al timpano. A parte questo, tutto era filato liscio, ma bisognava scappare. Gli austriaci iniziarono ad aprire il fuoco. 5 italiani morirono, 3 rimasero gravemente feriti. Tra questi vi era Ottavio Piccardo di Savona, che, colpito dal fuoco nemico, si rivolse al suo comandante e gli disse con gli occhi luccicanti: «Comandante, io muoio, mi dia un bacio». In lui, intravedendo evidentemente la famiglia, la nave, la patria.
Il vento degli obici continua a soffiare pensieri di obici. Il vento degli obici continua a soffiare pensieri di obici. La mia mente continuano ad assediare. Folle mondo in continua evoluzione, declino in costante accelerazione, cristallizzata questa realtà fittizia, dove traversano infamia e ingiustizia, faccia senza volto e ombre inafferrabili, compite finzioni e futuri stabili, brandelli di speranza, la rabbia del frastuono, il vento sta soffiando veloce come un tuono. Abbagliante attraverso il rumore delle vetrine infrante, in questo fronte tutto quanto intorno a noi, abbandonati in un mondo senza più eroi. Cerco di essere l'uomo che dovrei, lo spettatore al crepuscolo degli dèi, lottando ogni giorno contro me stesso, odiando sempre di più allo specchio riflesso. Cerco di stagliarmi contro l'uragano, di combattere contro questo leviatano. Ora il mio odio utilizzo come scudo, tentando di attaccare questo nemico di fumo. L'obiettivo del tiro d'artiglieria, il profondo di questa anima mia, colpita da una retta artefatta e malata, il mio grido ora lancio da questa barricata.
Nazario Sauro, con i sommergibili, eseguì diverse missioni di guerra sullo Gialea ad agosto 1915 e sul sommergibile Pullino il 4 luglio del 1916. Attuò una ricognizione offensiva nel Golfo di Fiume, che portò al danneggiamento di un mercantile austriaco, il San Marco. 26 giorni più tardi, il 30 luglio, in qualità di ufficiale di rotta, si imbarcò a Venezia sullo stesso sommergibile, al comando del tenente di vascello Ubaldo degli Uberti, con il quale avrebbe dovuto effettuare un'incursione su Fiume, ma l'unità, spostata improvvisamente dalla corrente, andò ad incagliarsi sullo scoglio della Galiola, all'imbocco del Golfo del Quarnero. Risultati vani tutti i tentativi di disincaglio, distrutti i cifrari di bordo e le apparecchiature e predisposta per l'autoaffondamento, l'unità fu abbandonata dall'equipaggio e Sauro, allontanatosi volontariamente da solo su un battellino, venne intercettato dal cacciatorpediniere Satellite e fatto prigioniero. Alla cattura seguì il processo nel tribunale della Marina Austriaca di Pola. Dopo aver dichiarato la falsa identità di Niccolò Sambo, Sauro venne riconosciuto dal cognato Luigi Steffè, maresciallo della Guardia di Finanza austriaca. Infine il confronto drammatico con la madre che, pur di salvarlo dalla forca, negò di conoscerlo. La condanna alla pena di morte per alto tradimento tramite impiccagione fu eseguita nelle carceri militari di Pola il 10 agosto del 1916. In Italia si venne a sapere della morte di Sauro solo 18 giorni dopo, il 28 agosto. Alla famiglia che viveva a Venezia, la notizia fu portata da un certo Silvio Stringari, mazziniano, repubblicano, giornalista e redattore del Gazzettino, cui Sauro aveva affidato nel maggio del 1915 due lettere, una diretta alla moglie Nina e l'altra ai figli, con la promessa che in caso di morte le avrebbe consegnate alla famiglia. Di seguito vi riporto il testo delle due toccanti lettere, la prima al figlio Nino, la seconda alla moglie Nina. Caro Nino, tu forse comprendi o altrimenti comprenderai fra qualche anno qual era il mio dovere di italiano. Diedi a te, al Libero, ad Anita, a Italo, ad Albania, nomi di libertà, ma non solo sulla carta. Questi nomi avevano bisogno del suggello e il mio giuramento l'ho mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre. Ma vi viene in aiuto la patria, che è il plurale di padre, e su questa patria giura Onino e farai giurare ai tuoi fratelli, quando avranno l'età per ben comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto, italiani. I miei baci e la mia benedizione. Papà, dà un bacio a mia mamma, che è quella che più di tutti soffrirà per me. Amate vostra madre e porta il mio saluto a mio padre. Cara Nina, non posso che chiederti perdono per averti lasciato con i nostri 5 bimbi, ancora col latte sulle labbra. E so quanto dovrai lottare e patire per portarli e lasciarli sulla buona strada, che li farà proseguire su quella di suo padre. Ma non mi resta a dire altro che io muoio contento di aver fatto soltanto il mio dovere di italiano. Siate pur felici, che la mia felicità è soltanto quella che gli italiani hanno saputo e voluto fare il loro dovere. Cara consorte, insegna ai nostri figli che il loro padre fu prima italiano, poi padre e poi uomo. Nazario. Dopo l'esecuzione, il corpo di Nazario Sauro fu sotterrato di notte e in maniera segreta dagli austriaci in area sconsacrata nei pressi del cimitero militare, quasi per rimarcare ancora di più il disprezzo nei confronti di quello che loro chiamavano traditore. Solo al termine della guerra, la Marina italiana riuscì a sapere il luogo ove era stato sepolto e così finalmente gli diede una degna e umana sepoltura il successivo 26 gennaio nel cimitero di Marina di San Policarpo a Pola. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la salma di Nazario Sauro seguì lo stesso destino di migliaia di italiani. Infatti fu traslata dal cimitero di Pola e trasportata, avvolta in un tricolore, dalla motonave toscana in quel di Venezia, attualmente riposa presso il tempio votivo di Lido di Venezia, sacrario che ospita tutti gli eroi caduti della Grande Guerra. Ci avviamo alla conclusione e non possiamo che sottolineare l'enorme importanza che ricopre la figura di Nazarosauro ai fini della preservazione e della coltivazione del sentimento patriottico. Un uomo, un combattente che si sacrificò pienamente per un bene superiore, e cioè la patria. La sua vita non fu per nulla semplice, perché ricordiamo che fu un portatore di ideali italiani in uno stato straniero e occupante della sua terra, l'Istria, totalmente avverso a quelli come lui, cioè appunto la componente italiana. Al giorno d'oggi ci pare difficile intendere pienamente e incarnare la parola sacrificio. Ecco, Nazarosauro è uno di quegli uomini da prendere come punto di riferimento per fare questa scelta e questo passo. In un momento così difficile per la nostra nazione, ispirarsi a lui è obbligo. Dare tutto alla patria, all'idea di patria incondizionatamente, per la salvezza della nostra terra, del nostro sangue, delle nostre radici e soprattutto del nostro popolo. Un saluto e alla prossima qui su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto.
una penisola intera di albergatori, ristoratori. Siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. Vi piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti, a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stellate, mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali, capaci di progettare soluzioni meccaniche, architettoniche senza eguali. Una penisola dove urbanistica e ben artistica sono facce della stessa medaglia. E questa è l'Italia, che fa rima con la baionetta che taglia. Quindi viva l'Italia, come il motore del siluro che si scaglia su un'Europa travestita da Europa unita, un'Europa che prima di cominciare era già finita, un'Europa grassa, vecchia e rincoglionita, un'Europa che è diventata una burocrazia di crucchi e di imbroglioni che ogni volta ci giudica e ci dà istruzioni e ci indica la via come pieni di simpatia e vocazione turistica, gente in costume da bagno, occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica e vuole bene alla mamma e quando segna la nazionale va in crisi mistica. Siamo italiani, ma non per questo codardi e truffatori, briganti e grassatori. Noi siamo italiani, eredi di oltre 10 secoli di legislazione, e nonostante questo è pazzesco che questa nostra stampa, questa classe politica televisiva, perché di questo si tratta, in ogni modo possibile si piega e si adatta a un'immagine costruita all'estero, distorta, artefatta, che vuole un'Italia sfatta, un'Italia pacifica, simpatica, con la torre di Pisa un po' storta, un'Italia morta, con fabbriche in svendita e una gioventù in perdita, dedicata in tutto e per tutto ai servizi e al servizio, che non ha nulla da perdere e tutto da vendere. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, non lo dobbiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Questa non è una penisola, chiamiamola Italia come battaglia e potremo scegliere se essere come ci vogliono loro o come vogliamo noi essere, come rinascere e crescere. Per questo la parola d'ordine sarà resistere, perché siamo italiani e siamo capaci di scegliere se credere in noi stessi o cessare di esistere, se capire che a nessuno in Europa o nel mondo interessa che l'Italia sia altro che una destinazione turistica. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani.
that sucks with me!